Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. 25esima puntata.
Alle 2 del pomeriggio di quello stesso giorno, Millie Campbell aveva appena terminato di sbrigare le faccende domestiche. Ora si riposava sul divanetto davanti al televisore, disturbata dall'odore di polvere e cera da pavimenti e dalle voci dei bambini che giocavano in giardino. 6 marmocchi cui badare erano davvero troppi, anche solo per un paio di giorni. E in seguito disse sempre che aveva avuto un esatto presentimento, una sensazione durata un intero minuto, prima di udire il suono che gliel'aveva confermato. Era un suono d'emergenza. Incendio, assassinio, polizia, l'acuto, stridulo ronzio prodotto da una sirena d'automobile, quando il guidatore è appena partito e deve rallentare a una curva, prima di lanciarsi a piena velocità. Millie balzò alla finestra appena in tempo per scorgerla, oltre le cime degli alberi, giù in fondo al giardino. La lunga sagoma di un'ambulanza che sbucava da Revolutionary Road e, colpita da un raggio di sole, rimandava un rapido, luminoso riflesso nell'attimo in cui imboccava e si lanciava per la statale 12, con il fischio della sirena che si faceva sempre più alto e si trasformava in un urlo prolungato, insopportabile, che aleggiò a lungo nell'aria anche quando il veicolo fu svanito in lontananza, lasciando Millie a mordicchiarsi le labbra, preoccupata. Ora, lo sapevo che in quella strada abitava una quantità di altra gente, ebbe a dire più tardi. Avrebbe potuto essere chiunque altro, ma ho avuto la sensazione che si trattasse di April. Mi sono precipitata al telefono, ma poi ci ho rinunciato perché mi sono resa conto che avrei fatto la figura della cretina. E poi ho pensato che magari dormiva. Così se ne stette seduta a disagio davanti all'apparecchio finché all'improvviso questo non squillò. La voce della signora Givens fece vibrare dolorosamente il ricevitore contro l'orecchio di Millie.
«Sa per caso che cosa è successo dai Wheeler? Perché passavo proprio davanti a casa loro e ho visto un'ambulanza uscire dal vialetto e sono molto preoccupata e adesso ho provato a telefonare ma non risponde nessuno».
«Mi sono sentita morire», disse Millie in seguito. «Quando la Givens ha riattaccato, me ne sono stata lì con lo stomaco in subbuglio, poi ho fatto ciò che faccio sempre quando accade qualcosa di terribile. Ho telefonato a Shep».
Ritto accanto alla finestra degli Allied Precision Laboratories, a guardare fuori e a massaggiarsi lentamente la nuca, Shep Campbell era smarrito in confuse fantasticherie. Da una settimana a quella parte, fin dall'incredibile serata alla capannina, non era stato di grande utilità alla ditta, né a Millie, né a se stesso. Già il primo giorno, come un ragazzino malato d'amore, le aveva telefonato da una cabina pubblica per dirle «April, quando ci vediamo?» E lei gli aveva risposto chiaro e tondo che non si sarebbero visti per niente e che avrebbe dovuto saperlo benissimo anche lui, senza bisogno di chiederglielo. Il ricordo di quelle parole l'aveva perseguitato per tutta la notte e tutto il giorno successivo. Dio, che stupido, rozzo pagliaccio doveva esserle sembrato, inducendolo a dedicare un bel po' di ore a provare e riprovare, sussurrandole le frasi pacate, comprensive, da uomo maturo, che si proponeva di dirle quando le avrebbe ritelefonato. Ma allorché si ritrovò nella cabina, rovinò ogni cosa. Le belle frasi su cui si era tanto esercitato gli uscirono dalla bocca tutte sbagliate. La voce gli tremava in maniera idiota e ricominciò a dire che l'amava. E tutto finì quando lei gli disse in tono gentile ma fermo: «Senti, Shep, non vorrei proprio attaccarti in faccia, ma temo che sarò costretta a farlo se non riattacchi tu per primo». L'aveva rivista una volta soltanto, ieri, quando April aveva accompagnato da loro i bambini. Lui si era nascosto, tremando, in camera da letto e l'aveva osservata da dietro le tendine trasparenti mentre scendeva dall'automobile. Una donna incinta dall'aria stanca
e non era neppure riuscito a vederla bene perché gli batteva troppo forte il cuore.
«Al telefono, signor Campbell!» l'avvertì una delle ragazze, e mentre si accostava alla scrivania per alzare il ricevitore, si chiese contro ogni logica se per caso non fosse April.
Non era lei.
«Ciao, piccola!»
«Cosa?»
«Senti, calmati. Chi è che è all'ospedale?»
«Quando?»
«Oh, Gesù!» Ma il fatto più singolare era che per la prima volta da una settimana a quella parte Shep provava una sensazione di competenza. Il suo sedere si posò con leggerezza sull'imbottitura della poltroncina, le gambe gli si ripiegarono sotto docilmente ed egli si tenne il ricevitore incastrato contro la guancia con una mano, mentre con l'altra reggeva in equilibrio la matita da disegno tecnico. Un paracadutista in tensione, irrigidito, pronto all'azione.
«Calmati un momento», le disse. «Hai già telefonato all'ospedale?»
«Tesoro, è la prima cosa da fare, prima di avvertire Frank».
«Certo, certo, lo so che sei sconvolta. Chiamerò io e sentirò come stanno le cose. Poi telefonerò a lui. E adesso, senti, stai tranquilla, d'accordo?»
La penna tracciò una serie di esatte linee parallele su un taccuino.
«Va bene», disse Shep, «e per amor di Dio, non far capire ai bambini che c'è qualcosa che non va.
Ai nostri o ai loro?
Va bene.
Va bene, d'accordo, ti telefono io».
E poi fu in linea con l'ospedale. E si districò rapidamente nella confusione del centralino, liquidando bruscamente le voci che non potevano essergli d'aiuto e assumendo il giusto tono di rapida, autorevole indagine con quelli che invece gli erano utili.
«Intervento d'emergenza? Beh, voglio dire, in sala operatoria per quale motivo?»
«Ah, intende un aborto spontaneo.
Beh, senta, potrebbe dirmi come sta?»
«Capisco.
E sa per quanto tempo?»
«Dottor?»
La penna saltellò e si dimenò mentre Shep scriveva il nome.
«Benissimo. Un'altra cosa. Qualcuno ha già avvertito il marito?»
«Va bene. Grazie». Chinandosi ancora di più sull'apparecchio, chiamò la Knox Business Machine di New York.
«Il signor Frank Wheeler, per piacere.
Dov'è?»
«Beh, lo faccia chiamare alla riunione, allora. È un'emergenza».
E solo allora, mentre aspettava, Shep si sentì contrarre lo stomaco per l'ansia. E poi all'apparecchio ci fu Frank che diceva:
«Oh mio Dio!» con una voce sconvolta, debolissima.
«No, aspetta, senti Frank, stai calmo, ragazzo mio.
A quanto mi risulta sta bene.
Ti assicuro che non mi hanno detto altro.
Ascolta, prendi il primo treno che puoi per Stamford. Io ti vengo a prendere alla stazione e in 5 minuti siamo all'ospedale».
«D'accordo, esco di qui immediatamente. Ciao, Frank!»
Una volta al posteggio, mentre si dirigeva di corsa alla macchina e correndo si infilava la giacca sventolante, Shep ritrovò tutto il suo dinamismo al contatto con l'aria fresca che gli fischiava nelle orecchie. Era l'antico spirito battagliero, la sensazione di star facendo esattamente quello che ci voleva, in fretta e bene, quando tutti gli altri elementi della situazione apparivano incontrollabili. Alla stazione, in attesa del treno, impiegò il tempo libero ritelefonando a Millie, si era calmata, e all'ospedale non c'erano novità. Poi passeggiò su e giù per il marciapiede sotto il sole pomeridiano, facendo tintinnare le monete che aveva in tasca e ripetendo in un sussurro: «Dai, dai!» Anche questo incongruo intervallo di bonaccia somigliava alla guerra, precipitarsi e aspettare. Ma all'improvviso gli piombò accanto il treno, facendo sussultare il marciapiede. Frank era una figura frenetica appesa al fianco del convoglio, che ne balzava giù e quasi cadeva lungo disteso per terra, e poi si precipitava verso di lui con uno sguardo folle e la cravatta svolazzante.
«Salve, Frank!»
E già correvano l'uno accanto all'altro verso il posteggio prima ancora che il treno si fermasse.
«La macchina è qui fuori!»
«April, stanno ancora...»
«Come quando ti ho telefonato».
Non scambiarono neppure una parola durante la breve, lenta corsa attraverso il traffico fino all'ospedale, e Shep non era sicuro che sarebbe riuscito a trovare la voce, se anche avesse tentato di servirsene. l'espressione degli occhi di Frank e il modo in cui se ne stava rannicchiato, tremante sul sedile accanto a lui, l'aveva colmato di paura. Ora Shep si rendeva conto che tutte le sue possibilità d'azione presto si sarebbero esaurite. Una volta giunto in cima a quest'ultima collina, a quel brutto edificio bruno, sarebbe stato relegato in una zona di assoluta impotenza. Mentre superavano di corsa, una dopo l'altra, le porte fruscianti con l'indicazione «ingresso visitatori», mentre sostavano confusi e balbettanti al banco delle informazioni e poi si lanciavano lungo il corridoio con un fervido, veloce punta e tacco da partecipanti a una gara di marcia, la mente di Shep misericordiosamente s'annebbiò, come gli era sempre accaduto prima o poi in combattimento. Una vaga, protettiva voce interiore gli diceva: «Non sta succedendo davvero, non crederci». «La signora? La signora Wheeler?» chiese una grossa infermiera lentigginosa in fondo al corridoio, battendo le palpebre da sopra la mascherina di garza. «O vuol dire quel caso urgente? Beh, non saprei, temo di non poter...» Sbirciò a disagio una porta chiusa sopra la quale brillava una luce rossa, e Frank si lanciò in quella direzione. L'infermiera gli si parò dinanzi, pronta a fermarlo con la forza, se necessario, ma Shep l'afferrò per un braccio e lo trattenne. «Non può entrare? È il marito!» «No, certo che non può», disse la donna, spalancando gli occhi, conscia della propria responsabilità. Ma alla fine acconsentì con riluttanza a entrare lei a parlare col medico. Un momento dopo uscì un uomo magro dall'aria impacciata con indosso un camice da chirurgo tutto stazionato. «Chi di voi è il signor Wheeler?» chiese e prese sotto braccio Frank, tirandolo in disparte per parlargli a quattro occhi. Shep, tenendosi a rispettosa distanza, lasciò che la vocina interiore gli assicurasse che April non poteva assolutamente essere in punto di morte. La gente non moriva così, in fondo a un corridoio sonnolento come quello, in pieno pomeriggio. Diavolo! Se fosse stata in punto di morte, quell'inserviente laggiù non avrebbe passato con tanta tranquillità il suo spazzolone sul linoleum, e certo non avrebbe canticchiato, né avrebbero permesso di tenere la radio a tutto volume, nella corsia che si apriva a qualche porta più in là. Se April Wheeler fosse stata in punto di morte, senza dubbio, alla parete non ci sarebbe stata quella bacheca appesa al muro con l'annuncio ciclostilato di un ballo organizzato per il personale. Divertimento, rinfreschi. E non ci sarebbero state neppure quelle poltroncine di vimini disposte in quel modo, né quel tavolino con tutte quelle riviste sopra. Che diavolo pretendevano che facessi? Che ti sedessi e accavallassi le gambe e sfogliassi una copia di Life mentre qualcuno moriva? No, di certo. Questo era un posto dove nascevano i bambini e dove semplici aborti spontanei ed ordinaria amministrazione venivano sistemati in un batter d'occhio. Era un posto dove aspettare e preoccuparsi finché non ti venivano a dire che tutto era a posto. E allora uscivi, andavi a bere qualcosa e te ne tornavi a casa tua. Così, tanto per provare, si sedette su una delle poltroncine di vimini. Una delle riviste posate sul tavolino era un periodico di fotografia, e Shep si gingillò con la tentazione di prenderla e scorrerla in cerca di foto di donne nude. Invece si alzò di scatto e si mise a camminare su e giù. Il guaio era che aveva bisogno di andare al gabinetto. Il dolore alla vescica fu acuto e repentino, e Shep si chiese quanto gli ci sarebbe voluto per andare a cercare un bagno e tornare. Ma ora il dottore era sparito di nuovo dietro la porta, e Frank era lì solo, intento a massaggiarsi la tempia col palmo della mano. «Gesù, Shep, non sono riuscito a capire neppure metà delle cose che mi ha raccontato. Mi ha detto che il feto era già uscito prima che la portassero qui, ha detto che hanno dovuto operarla per estrarle, come si chiama, la placenta, e l'hanno fatto. Solo che lei continua a sanguinare. Ha detto che ha perso una quantità di sangue già prima che l'autoambulanza arrivasse a casa, e ora tentano di fermarlo. E poi ha detto un sacco di cose che non ho capito sui capillari, ha detto che lei è priva di conoscenza. Gesù!» Perché non ti siedi un momento, Frank?
È quello che mi ha detto anche il medico.
Perché diavolo dovrei avere voglia di sedermi?
Così continuarono a starsene in piedi, ascoltando l'inserviente che canticchiava sottovoce e il ritmico tonfo del suo spazzolone contro la parete e il fruscio delle suole di gomma di un'infermiera che passava di tanto in tanto. Una volta gli occhi di Frank tornarono a fuoco quel tanto che gli bastò per accettare la sigaretta che Shep gli offriva in uno slancio un po' eccessivo di amicizia e cortesia. «Sigaretta? Tieni, ragazzo mio. Bravo, ecco i fiammiferi ce li ho io». E poi, incoraggiato dal tono disinvolto della propria voce, aggiunse: «Sai una cosa, Frank? Vado a prendere due caffè».
«No, ma sì, ci farà bene, ci metto un secondo».
E scappò giù per il corridoio e girò l'angolo e imboccò un altro corridoio finché non trovò il gabinetto degli uomini, dove si fermò, tremando e quasi piagnucolando, mentre la pressione alla vescica gli si allentava un po' alla volta. Poi imboccò di nuovo il corridoio e chiese indicazioni finché non trovò il bar, situato a centinaia di metri da lì, all'altro capo dell'edificio, e chiamato l'ospedale ospitale. Shep si precipitò tra i giocattoli, i dolciumi e le riviste e ordinò due caffè. Poi, reggendo con cautela i due bicchieri di carta bollenti, in modo da non scottarsi le dita, si avviò per tornare all'ala del pronto soccorso, ma si smarrì. I corridoi erano tutti identici e Shep ne percorse uno fino in fondo, prima di accorgersi che aveva sbagliato direzione. Gli ci volle un bel po' per ritrovare la strada e in seguito non avrebbe mai più dimenticato quello che stava facendo. Procedendo con aria disinvolta lungo una serie di corridoi, due bicchieri di caffè in mano, uno stupido sorriso indagatore sul volto, quello che stava facendo quando April morì. Capì che era successo non appena ebbe svoltato l'ultimo angolo e imboccato il lungo corridoio in fondo al quale si apriva la porta con la luce rossa. Frank era scomparso e tutta quella parte del corridoio era deserta. Shep si trovava a una cinquantina di metri quando vide aprirsi l'uscio e un gruppetto di infermiere uscirne alla spicciolata e precipitarsi con aria efficiente in tutte le direzioni. Dietro di loro uscirono a passo lento non uno, ma tre o quattro medici, due dei quali sorreggevano Frank come corretti, solleciti camerieri che aiutino un ubriaco a uscire da un locale. Il susseguirsi degli avvenimenti da quel momento in poi sarebbe rimasto per sempre confuso nel ricordo di Shep. Dovevano essere trascorse delle ore perché era buio quando tornarono a casa e dovevano aver percorso chilometri e chilometri perché lui aveva guidato tutto il tempo, ma non avrebbe saputo dire con esattezza dove erano andati. Una volta in una cittadina si era fermato davanti a uno spaccio e aveva comprato una bottiglia di bourbon che aveva stappato nella macchina accostata al marciapiede col motore acceso. La porse a Frank. «Tieni, vecchio mio», e lo osservò bere a garganella con labbra molli come quelle d'un poppante. Il resto del tempo lo trascorsero per la strada, vagando senza meta. Shep ricordava quel viaggio soltanto come un susseguirsi di semafori e fili della luce e alberi, di case e magazzini e interminabili colline che si srotolavano sotto il cielo pallido. E Frank, ora silenzioso, ora intento a gemere piano, o a borbottare sempre la stessa frase. «Ed era così maledettamente carina stamane, non è pazzesco? Era così maledettamente carina stamane». Una volta, e Shep non si ricordava se era avvenuto all'inizio o verso la fine di quel vagabondaggio, Frank disse: «Se l'è procurato da sola, Shep. Si è uccisa».
complesso residenziale di Revolutionary Hill non era stato progettato in funzione di una tragedia. Anche di notte, come di proposito, le sue costruzioni non presentavano ombre confuse né sagome spettrali. Era invincibilmente allegro, un paese dei balocchi, composto di casette bianche e color pastello, le cui ampie finestre prive di tende occhieggiavano miti in un intrico di foglie verdi e gialle. Fasci di luce sfacciata spazzavano i prati, le eleganti porte d'ingresso e le curve delle automobili color panna ormeggiate dinanzi. Un uomo intento a percorrere di corsa queste strade, oppresso da un disperato dolore, era fuori posto in modo addirittura indecente, tranne per il pesticciare delle sue scarpe sull'asfalto e l'ansito del suo respiro. Era tutto così silenzioso che Frank riusciva a sentire i suoni della televisione nelle stanze sonnacchiose al di là delle foglie, l'urlo rauco di un comico, seguito da vaghe e spastiche ondate di risa e applausi, e poi prorompente l'attacco di un'orchestra. Anche quando si lasciò alle spalle la strada asfaltata, tagliò per il prato di chissà chi e si tuffò nei boschi che rivestivano la ripida discesa, deciso a raggiungere Revolutionary Road per quella scorciatoia impossibile. Anche allora non ebbe scampo. Le luci delle case splendevano e saltellavano allegramente con lui tra i ramoscelli che gli sferzavano il volto, e una volta che gli mancò l'appoggio e scivolò lungo una china sassosa, rialzandosi si trovò in mano un secchiello di latta smaltata, di quelli con cui giocano i bambini sulla spiaggia. Mentre tornava arrancando sull'asfalto ai piedi della collina, Frank lasciò che la sua mente stordita, confusa, cedesse a una crudele illusione. Era stato solo un incubo. Alla prossima curva avrebbe scorto le luci accese in casa sua, si sarebbe precipitato dentro di corsa e l'avrebbe trovata china sull'asse da stiro o raggomitolata sul divano con una rivista. «Che c'è, Frank? Hai i calzoni tutti sporchi di fango. Ma certo che sto bene!» Ma poi vide la casa. La vide davvero, lunga e lattiginosa al chiaro di luna, le finestre buie. L'unica casa senza luci di tutta la strada. April aveva fatto tutto per benino, salvo una traccia nettissima di gocce che andavano dal bagno al telefono e viceversa. Tutto il sangue era stato versato nel bagno e anche qui era stato quasi completamente sciacquato. Due pesanti asciugamani, zuppi di rosso, erano ammucchiati nella vasca accanto allo scarico. «Ho pensato che così ti sarebbe stato più semplice rimettere in ordine», poteva quasi sentirla dire. «Ho pensato che avresti dovuto solo avvolgere gli asciugamani in un giornale e gettarli nella spazzatura e poi dare una sciacquata alla vasca. Va bene?» Sul ripiano inferiore dell'armadio trovò la siringa nella pentola d'acqua fredda. Con tutta probabilità l'aveva nascosta lì per sottrarla alla vista del personale dell'ambulanza. «Insomma, ho pensato che sarebbe stato meglio toglierla dalla circolazione. Non avevo nessuna voglia di dover rispondere a un sacco di domande idiote». E la testa di Frank continuò a echeggiare del suono della voce di April mentre si metteva al lavoro. «Ecco, questa è fatta», gli disse la voce, quando schiacciò in fondo alla pattumiera fuori dell'uscio di cucina i due involti di carta di giornale. E quando, al ritorno, si inginocchiò a sfregare la traccia di gocce, era ancora con lui. «Prova con una spugna umida e un pizzico di polvere detergente, caro. Sta lì, nell'armadietto sotto l'acquaio. Con quella ce la dovresti fare. Ecco, vedi? Benissimo. Non ne ho mica lasciato anche sul tappeto, per caso? Meno male». Com'era possibile che fosse morta? Se la casa risuonava ancora della sua voce, era ancora piena della sua presenza. Anche dopo che ebbe finito di pulire, quando non restò altro che fare il giro della casa e accendere le luci e poi spegnerle di nuovo. Anche allora la sua presenza era dovunque. reale al pari del profumo dei suoi vestiti nel guardaroba in camera da letto. Fu soltanto dopo di essersi trattenuto a lungo nel guardaroba, abbracciato a quei vestiti, che tornò in soggiorno e trovò il biglietto che gli aveva lasciato sulla scrivania. Ed ebbe appena il tempo di leggerlo e di spegnere la luce, prima di scorgere la Pontiac dei Campbell che rallentava per infilare il vialetto d'ingresso. Tornò in fretta e furia in camera da letto e si chiuse nell'armadio, tra gli abiti. Dal suo nascondiglio udì il motore dell'automobile ronzare e spegnersi, poi la porta della cucina si aprì e si sentirono dei passi esitanti. «Frank!» chiamò Shep con voce roca. «Frank, sei in casa?» L'udì passare da una stanza all'altra incespicando e imprecando, mentre tastava le pareti in cerca degli interruttori. Finalmente lo sentì andarsene, e quando il rumore dell'automobile fu svanito, uscì dal nascondiglio col biglietto in mano e si sedette al buio accanto alla finestra panoramica. Ma dopo quell'interruzione, la voce di April non si fece più udire. Frank tentò per ore e ore di captarla di nuovo, sussurrando le parole che avrebbe dovuto dire lei, tornando nel guardaroba più volte e frugando nei cassetti della sua toiletta e in cucina, dove pensava i ripiani della credenza e i piatti lasciati a scolare e le tazzine da caffè. Certamente trattenevano il fantasma di April. Ma ormai la voce se n'era andata.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.